Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa festa chiediamo di avere in noi, come si suggerisce l'Apostolo Paolo, gli stessi sentimenti, pensieri che erano in Gesù, che lo hanno ispirato, guidato, sostenuto.
Dal Libro dei Numeri, capitolo 21, versetti 4-9. Gli israeliti si mossero dal Monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom, ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 2, dal 6 all'11. Cristo Gesù, egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 3, versetti 13-17. Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Ecco, proviamo a dire una parola di commento, e a volte un po' più difficile, non solo perché si esce dal filo della lezione, ma a volte anche perché le scritture sono molto ricche. e quindi bisogna prendere solo qualche cosa. Ecco, vi lascio la parola.
Il Vangelo di Giovanni cita espressamente l'episodio narrato nel Libro dei Numeri, il popolo che mormora contro Dio. Mosè deve innalzare il serpente e quanti lo guardano restano in vita. Ma Giovanni dice molto di più del figlio dell'uomo, perché dice così, quindi sembra, ma però bisogna, e che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Nei Numeri c'è scritto restava in vita, qui c'è abbia la vita eterna. Nella lettera ai Filippesi c'è il senso della festa di oggi, nei versetti 8 e 9, perché dice che Cristo Gesù, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce, per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. C'è la morte in croce e nella croce c'è l'esaltazione di Gesù, la sua glorificazione. A proposito della mormorazione, nell'episodio, nel brano immediatamente successivo all'inno che abbiamo letto oggi, nella lettera ai Filippesi c'è: fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, sono le mormorazioni contro Dio.
Il nucleo centrale di questo celebre inno paolino in Filippesi si realizza nel contrasto tra l'abbassamento e l'esaltazione. Infatti nei versetti dal 6 all'8 il tema si presenta inizialmente con lo stato del Cristo come uomo. Egli, come dice Paolo, è apparso su questa terra sotto le sembianze dello schiavo, dell'ultimo degli uomini, per raggiungere e conquistare e salvare l'umanità intera. La sua scelta è stata quella della kenosis, dello svuotamento, ma è una parola classica, cioè dello svuotamento scandito da cinque verbi di umiliazione. Il primo è svuotarsi, il secondo verbo è assumere la condizione di servo, il terzo diventare simile agli uomini, il quarto umiliarsi e il quinto farsi obbediente. La croce quindi produce il massimo dell'abbassamento, come troviamo anche dai versetti dal 9 all'11, e qui abbiamo oltretutto anche l'esaltazione nella gloria pasquale, come il servo sofferente nel quarto carme, quanto caro canto carmi di Isaia al capitolo 53, in cui abbiamo che anche Gesù è esaltato e costituito come Signore sull'essere umano che egli ha redento e ricondotto a Dio.
Ma anche io faccio un punto di contatto tra il Vangelo e l'inno e Filippesi, anche se è un contatto un po' particolare, nel senso che il Vangelo di Giovanni dice l'opera di Dio, la sua volontà, no? Quando al versetto 16 dice Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Questo è quello che ha fatto Dio, ecco, diciamo. Nell'inno ai Filippesi, il versetto 7, dice quello che ha fatto attivamente, direi, insomma, Gesù, il figlio. Dice, spogliò se stesso, prendendo la condizione di servo. Cioè sono così, le due, come dire, i due soggetti, quello che fanno i due soggetti. Il padre dà il figlio, e il figlio, proprio per per assecondare, per fare questa volontà di Dio che è di darlo al mondo, per amore del mondo, spoglia se stesso. Qui però è lui che lo fa, il versetto 7 mi sembra che sia, è un attivo, quindi è lui che si svuota e prende la condizione di servo.
Ieri leggendo nel foglio della diaconia che viene da Reggio, mi ha colpito una frase che però non riesco a approfondire, ma ci penso sempre, e che oggi rientra un po' in queste letture, cioè che diceva che Dio non è che ha mandato Gesù per espiare i peccati, perché il perdono di Dio c'era anche nell'Antico Testamento, ma soprattutto perché ci rivelasse il grande amore di Dio. Cioè lui insomma puntava su questa cosa qui, che il grande amore di Dio che ci viene rivelato in Gesù, perché cioè fino a questo punto, ecco, perché se no, il perdono dei peccati ci poteva venire, cioè c'era anche nell'Antico Testamento, ma ci poteva essere dato anche in un altro modo, insomma. Quindi questa cosa qui mi ha colpito molto, però non riesco ad approfondirla ancora, cioè, me lo porto dentro.
Hai osservato due punti, uno sul Vangelo, dove c'è una tensione, c'è una specie di contrasto nelle parole di Gesù, e forse dopo nel commento dell'Evangelista. Prima sono le parole di Gesù, probabilmente, poi successivamente la riflessione dell'Evangelista, perché Gesù fa riferimento alla figura del figlio dell'uomo, che nessuno è mai salito se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo è una figura che viene dal cielo. E poi nella riflessione dell'Evangelista si dice che Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo. Purtroppo la traduzione dice condannare, ma secondo me sbaglia. È chiaro che il giudizio può essere molto spesso anche di condanna, ma il problema qui è che non l'ha mandato per giudicare, per fare il giudizio, quando il richiamo alla figura del figlio dell'uomo significa proprio il richiamo al giudice. Questo anche nel Vangelo di Giovanni. Più avanti, al capitolo 5, dice proprio che Dio gli ha dato il potere di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Quindi dire figlio dell'uomo in questi testi significa dire il giudice, a cui Dio ha attribuito questo compito. Il giudice rimane sempre Dio, che è superiore al figlio dell'uomo, ma attribuisce al figlio dell'uomo una sua funzione decisiva, che è quella del giudizio e perciò anche quella del perdono. Non l'ha mandato il figlio dell'uomo, di per sé vuol dire il giudice, e l'Evangelista insiste nel dire che Dio non l'ha mandato per giudicare. Non nega che ci sarà il giudizio, ma dice che dobbiamo vedere tutta la missione di Gesù nell'intenzione di Dio per salvare, non per giudicare. Quindi mette in contrasto il concetto di salvezza col concetto di giudizio. E mi sembra molto, molto bello, molto. Invece sulla seconda lettura, questo è uno dei testi più belli, più affascinanti, quelli che Paolo qui riporta o che lui stesso scrive, forse lo riprende, secondo molti. E è stato nei secoli interpretato alla luce del concetto dell'incarnazione. I versetti 6 e 7, ecco, si parlerebbe dell'incarnazione e poi dopo di quello che Gesù ha fatto, però in realtà questo testo non, e tutta la teologia di Paolo non ha l'idea dell'incarnazione, non si muove in questo senso, e anche qui non c'è il concetto di incarnazione, quello che si dice qui, siano in voi gli stessi sentimenti che erano in Gesù. Si sta parlando di Gesù, del Gesù storico, di come si è comportato. Ecco, l'unica osservazione che volevo riprendere è che è stato estremamente studiato questo testo e uno dei riferimenti, delle allusioni principali, forse la principale con cui dobbiamo leggere questo testo, è il riferimento ad Adamo, al capitolo primo della Genesi, al capitolo terzo della Genesi. Essendo in forma di Dio, che è un'espressione simile a assomigliare a Dio, essere immagine di Dio come era Adamo, ecco, è simile. E Gesù, pur essendo, questo pur essendo non c'è il pur essendo, è Gesù che era nell'immagine di Dio, nella forma di Dio, quando era sulla terra, non si è comportato come Adamo, non ha considerato il diventare uguale a Dio, che è la promessa di Dio, come qualche cosa da rapire, come fece Adamo. Cioè il richiamo, sono molti i richiami, alle parole del serpente, sarete come Dio. Non ha fatto così, ha fatto il contrario. E quindi tutto si svolge, ha fatto il contrario e ha lui stesso, ecco, operato secondo l'umiltà, secondo l'ubbidienza a Dio, cioè il contrario di Adamo. E quindi la conseguenza, la prima parte, ciò che ha fatto Gesù sulla terra, per cui noi possiamo, siamo invitati a imitare il suo modo di pensare, di agire, e la seconda cosa, la seconda parte, quello che ha fatto Dio in risposta, proprio perché Gesù si è comportato così, allora Dio gli ha dato il nome che è superiore, che prima non aveva, e che invece Dio gli ha dato, lo ha esaltato e gli ha dato il nome di Kyrios, che è un termine che Paolo riprende continuamente per Gesù. Sembra una cosa molto bella, molto, molto importante vedere qui tutta la carriera di Gesù, la sua opera, le sue scelte, e poi la risposta di Dio, che rimane, che appunto lo esalta alla sua destra. Abbiamo che Paolo pensasse nel suo modo di pensare, di far teologia ad Adamo, lo sappiamo da altri testi. Uno dei testi principali è Romani, capitolo 5, dove Paolo istituisce proprio un confronto e un rapporto, lì parla della soteriologia, di quello che, di come è venuta la salvezza attraverso un uomo, come attraverso un uomo è venuto il peccato e quindi la morte, così attraverso un uomo, Gesù, è venuto la salvezza, la grazia, e poi aggiunge tante altre cose, sempre nella stessa linea, quindi che Adamo sia un riferimento molto importante nella cristologia paolina è chiaro anche da quel testo. Preghiamo insieme perché questa grazia possa crescere in noi. Possiamo avere gli stessi sentimenti, lo stesso modo di pensare e di agire di Gesù. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Il Signore crocifisso e risorto, conceda alla sua Chiesa, alle sue guide, ai suoi ministri, di seguirlo sulla via dell'umiltà, del servizio e dell'obbedienza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Il Signore obbediente fino alla morte, dia al mondo la sua pace e liberi tutti coloro che sono nella sofferenza, nelle lacrime, nella stretta della guerra e della fame, e perché doni pace a tanti posti in cui si piange per il sopruso e l'ingiustizia. giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre supplichiamo il crocifisso per il popolo dei migranti in particolare, per i bimbi, i ragazzini soli, per chi in Grecia attende una sistemazione dignitosa e umana. Preghiamo. Per tutti i cristiani, perché la messa, che è il memoriale del Cristo morto e risorto, torni ad essere, sia sempre più, il centro della loro fede. Preghiamo. Oggi noi Zambelli, per noi è soprattutto il giorno in cui ricordiamo Marco e la sua morte. Preghiamo con lui e preghiamo per tutti coloro che sono nella confusione, per tutti i pazienti delle cliniche psichiatriche, per chi è nel degrado, perché il Signore raggiunga il cuore di tutti. Preghiamo.
Preghiamo oggi per Giovanni Paolo, soprattutto nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale del 1985. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Poi ricordiamo anche la professione dei Monzali e dei Rimondi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
C'è anche il ricordo della professione di Lucia Orrico, nostra sorella. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Un ricordo è una preghiera per quelli che furono ordinati con me, qualcuno non c'è più, e anche per il cardinale Biffi, fu una delle prime ordinazioni nel suo episcopato qui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per la congregazione delle suore della Santa Croce, per quelle poche che sono rimaste in Italia, e anche per tutto il bene che mi è venuto da loro. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi si ricorda anche il matrimonio del fratello di Tommaso. Approfittiamo per pregare per questa situazione così, così penosa, anche per sua moglie e quindi anche per Tommaso, per la sua fatica nel portare questa croce. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche sempre per la nostra comunità, per i superiori, per tutto quello che ci sta davanti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Oggi c'è anche la tre giorni del clero. Preghiamo per tutti i sacerdoti della nostra diocesi e in particolare per il vescovo Matteo. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e noi ti rivolgiamo confidando in Gesù nostro Salvatore, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.